Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
Nada sole, le caffè, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamo e famo, sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffano i caffè, nada sole, le caffè.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Grad, di Radio Sonar, di Gemini Network e naturalmente di Radio Quarantena. Oggi è 23 aprile del 2022, questa è la rubrica di Caffè Cornetto che ritorna dopo la settimana scorsa in cui abbiamo avuto un'interessantissima discussione con la professoressa Agostino, intervistata da Alessandra Ciattini, che ci ha parlato dei profili costituzionali di alcune delle politiche messe in campo da questo governo, quello nostro ovviamente, ma anche tutti quegli altri europei che ultimamente sembrano un po' troppo obbedire a quello che viene deciso al di là dell'Atlantico. Ovviamente facciamo riferimento a Biden, alla NATO e anche alle stranissime modalità con cui proprio il presidente degli Stati Uniti ultimamente si sta muovendo, non ultima, forse qualcuno di voi ha avuto modo di vedere quel video in cui dopo un comizio si è girato per stringere la mano a qualcuno che non c'era e dopo 15 secondi di attesa in cui effettivamente nessuno capiva bene cosa stesse succedendo è dovuto scendere dal palco. Insomma, un personaggio che sembra purtroppo molto molto al di là delle attese, in negativo ovviamente, e questo sicuramente avrà delle ripercussioni sia sull'attualità in termini di guerra che purtroppo sulle elezioni che negli Stati Uniti d'America si fanno, come non attenderemo mai, molto prossime. Il 2024 non è così lontano. Allora oggi proponiamo il format di Caffè Cornetto come abbiamo fatto nelle ultime settimane che hanno preceduto l'intervista di cui ho parlato prima, e quindi abbiamo oggi in presenza colui che ha dato la possibilità a questa trasmissione di divenire materia, di divenire qualcosa di reale al di là delle idee, ed è Peppe di Radio Grad, che ringrazio come al solito per la disponibilità, per le sue idee e per il confronto continuo che abbiamo nel momento in cui pensiamo di organizzare la rubrica settimanale. Quindi lascio immediatamente a te la parola, Peppe, di ovviamente auguro innanzitutto una buona guarigione, perché insomma purtroppo sappiamo che il virus non ha finito di circolare e talvolta colpisce anche noi che siamo un pochino più attenti. Ma prima di andare avanti su questo piano, appunto, lascio a te la parola, così magari cominci a farmi qualche domanda e cominciamo a dialogare come due compagni al bar, come si conviene, di sabato mattina. Prego, Peppe.
A me piace tantissimo questa immagine che hai delineato, questi due compagni al bar, in quei bar di Buenos Aires, come tu accennavi tu qualche puntata fa, in cui si parla di politica e anche di altro. Sì, scusate la mia voce, scusate un po' di raucedine, purtroppo il Covid ha colpito anche me, ce l'ha fatta a pigliarmi, nonostante tutte le precauzioni. Beh, Chicco, tu hai iniziato con questo personaggio un po' da fumetto che sta diventando Biden. Io però, se tu sei d'accordo, quest'oggi non ho più voglia di parlare di guerra, di personaggi guerrafondai, di finte mediazioni per la pace. Sono stanco di... da un certo punto di vista c'ho da dare ragione anche al Papa Francesco, che ha detto che ci vado a fare a Kiev se io sono lì, e poi il giorno dopo tornato a fare la guerra di nuovo. Quindi ecco, sono su quella linea in un certo senso, mi sono stancato. Quindi se tu sei d'accordo, quest'oggi cambiamo totalmente capitolo, guarda.
Ci proviamo almeno, tanto prima o poi la guerra rientra, non ti illudere che non ne parlerai, è un evento talmente importante. Però lo argomentiamo, gli diamo un taglio diverso, meno scontato. Sono sicuro che dalle tue domande uscirà fuori un'angolatura molto complessa, molto diversa da quella che normalmente ascoltiamo e siamo costretti talvolta a subire dai media mainstream.
Senti, io guarda, sfoglio il giornale, si sente anche dal rumore di sottofondo. A me una cosa che mi sta facendo molto, molto riflettere, molto arrabbiare anche, devo dire, è il fatto che si parla sempre di guerra, si parla dell'influenza che la guerra ha sul gas, sulla bolletta, sull'energia elettrica, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non trovo spesso da nessuna parte, perché come sappiate, come spesso noi lo sponsorizziamo Caffè Cornetto e tutto quello che gli altri non mi dicono, spesso non trovo mai alcuna notizia sul mondo del lavoro. Io oggi mi sono messo anche lì a fare le mie ricerchine, scrivevo notizie sul lavoro, notizie su contratti, crisi del lavoro, usciva tutt'altro, eccetto che appunto un qualcosa sulle problematiche appunto lavorativa italiana. Allora mi sono comprato il giornale, faccio prima, mi ha colpito molto un titolo dell'essenziale in cui si dice che la precarietà di oggi arriva da 30 anni di riforme sbagliate. E scorro un pochettino l'articolo, perché è un articolo abbastanza interessante, in cui appunto si dà, tra virgolette, la colpa a questo avvicendarsi di riforme scellerate o meno, poi ecco, magari me ne potrai anche tu parlare un attimino, partendo l'idea fondamentale era quella di rendere il lavoro più fruibile, più alla portata di tutti, più flessibile, però ahimè forse non ha avuto questo effetto, in quanto si è mantenuta una costante, una condizione perenne di precarietà. Elenco, faccio una piccola cronostoria di quelle che sono state appunto queste riforme sbagliate, che indica appunto l'essenziale, e quindi parte dal patto sociale del 1993, per passare alla riforma Treu del 1997, poi la legge Biagi del 2003, la riforma Fornero del 2012 e infine il decreto Poletti e il Jobs Act del 2014. Quindi questi sono stati gli interventi cardine fatti dal governo italiano. Ecco, l'ho presa un po' alla lunga veramente anch'io come l'essenziale, ma mi ha incuriosito anche perché a valenza di tutto ciò, quindi ad affermare, a confermare tutto questo che si legge nell'articolo dell'essenziale, c'è stato anche uno studio condotto da tre economisti del Fondo Monetario Internazionale, denominato appunto le riforme del mercato del lavoro e la dinamica dei redditi, il caso italiano, in cui praticamente si dimostra che a partire dal 1985 fino al 2016 la distribuzione dei redditi in Italia è stata caratterizzata da una crescente disparità e una crescente volatilità. Poi c'è un piccolo schemino molto immediato da leggere, in cui appunto questa curva della produttività del lavoro in Italia dal 2096 praticamente flette e si allarga la forbice con quelli che sono i paesi del G7. Ecco, quindi Chicco, io mi sono detto, chissà se Chicco è d'accordo con questo quadro che ha fatto appunto l'essenziale appunto su questa precarietà legata alle riforme sbagliate del governo italiano in questi 30 anni.
Caro Peppe, mi hai fatto tante domande, mica era solo una questa, è un tranello, scherzo ovviamente. Ovviamente le questioni effettivamente sono numerose. Non volevi parlare di guerra, ma comunque, come ti dicevo, lo immaginavo, perché non ci mettiamo d'accordo prima sulle domande, è bene che lo sappiano tutti, perché proprio ci piace mantenere questo format di botta e risposta. E la guerra c'entra perché è parte di tutto questo flusso che, come tu giustamente hai individuato, con una partenza dal 1993, da quello che è stato di fatto un colpo di Stato a tutti gli effetti in Italia, arriva fino ad oggi. Ed è passata attraverso i rapporti di classe, i rapporti di produzione, ossia quello che viene chiamato anche, giustamente, mercato del lavoro. È giusto che tu hai nominato tutti gli anni, tutte le riforme, e un po', insomma, mi dispiace perché dalla misura della nostra età, noi ci ricordiamo tutte queste tappe in maniera viva e le abbiamo anche combattute.
Ma è per questo motivo che ne possiamo parlare, siamo saggi.
Certo, esattamente. Poi, visto che c'è una guerra in corso, possiamo anche essere contenti di poterle ricordare, perché ricordiamoci che guerra è distruzione, e dunque molti della nostra età purtroppo non ci sono più, proprio perché durante queste giornate che noi abbiamo raccontato e anche offrendo delle prospettive diverse, molti e molte purtroppo hanno perso la vita ed erano anche molto giovani, nell'aspetto sempre pessimo, negativo, inqualificabile di ogni tipo di guerra. Ma denominatore comune di tutti questi eventi è un qualcosa che raramente viene messo in luce, e io direi anche di più, volutamente non viene messo in luce, viene proprio nascosto, che è l'elemento della crisi. Cioè un elemento della crisi che è denominatore comune non già di tutte quelle riforme, non solo, ecco, non esclusivamente di quelle riforme di cui hai parlato, ma anche della guerra. Quindi abbiamo un denominatore comune, che significa che possiamo riassumere attraverso una difficoltà di accumulazione del capitale mondiale dei vari paesi, delle varie valute, come abbiamo avuto già la possibilità di raccontare nelle scorse puntate, che ha avuto evidentemente dei risultati difformi. Da una parte abbiamo qualificato questa guerra come probabilmente una guerra per interposta persona che vede contrapposti Stati Uniti e Cina, o meglio ancora capitale legato al dollaro con capitale legato alle valute asiatiche, così come queste riforme di cui tu hai parlato, cosiddette riforme del mercato del lavoro, come qualcosa che sono nate in risposta a una crisi del capitalismo che anche in Italia agitano nella stessa maniera e che ha visto, almeno da 1993 in poi, una precarizzazione progressiva. Ed è giusto che è così, è innegabile. Quello che contesto è il fatto che vengano definite sia come riforme sia come sbagliate, perché non sono riforme, sono qualcosa invece che ha, diciamo, rimandato indietro rispetto a quanto era già stato definito negli anni precedenti. Mettiamo soprattutto la parte finale degli anni 60 e gli inizi degli anni 70, statuto dei lavoratori, eccetera. Noi che siamo un po' più vecchietti, lo possiamo dire, quando noi andavamo al lavoro o si era lavoratori in nero oppure si diventava lavoratori dipendenti, molto spesso a tempo indeterminato, alcune volte a tempo determinato. Tutte queste forme intermedie, io personalmente sono stato 6 anni precario, dall'altro, perché io ho fatto tutti i vari co-co-co-co-pro, sono state una novità. E ricordo, e Peppe probabilmente ricorderà insieme a me, che noi lottavamo dicendo quale flessibilizzazione, perché qual era la propaganda? Io la ricordo bene, soprattutto nel 97, governo di centrosinistra, riforma del mercato, Treu, ricordiamocelo. Che cosa ci raccontavano? Che vuoi fare la fine di tuo padre e di tua madre sempre allo stesso posto di lavoro? Che noia! Diventa flessibile. Ormai è possibile essere flessibile, perché se ricordi, Peppe, quando ci proponevano queste forme, non ci dicevano, ci parlavano di precariato, c'era sempre inserita all'interno di tutta questa propaganda l'idea dell'autonomia, del lavoratore autonomo contro la poltrona fissa. Ecco, noi non ci abbiamo creduto dall'inizio, abbiamo subito chiamato precario questo tipo di lavoro, nonostante le stesse forze che ora di fatto stanno nel PD dicessero no, attenzione, questa è una nuova forma di lavoro che darà più possibilità e più diritti ai lavoratori. Ma cerchiamo di capire perché poi c'è stato questo andazzo che ha visto solo l'ultima tappa nel Job Act disastroso di Renzi, anche questo l'abbiamo sempre denunciato. Perché il capitale in difficoltà di accumulazione aveva necessità di aumentare il grado di sfruttamento anche all'interno dei paesi cosiddetti a capitalismo avanzato. Cioè, mentre prima la classe media italiana, la classe media francese, la classe media tedesca riuscivano a mantenere in piedi anche ideologicamente il sistema, la crisi ha picchiato talmente tanto duro che il capitale internazionale e anche quello nelle centrali dell'imperialismo ha avuto la necessità di sfruttare in maniera adeguata, al pari delle altre, diciamo, località, mettiamo l'India, l'Africa, l'Asia in generale, ha dovuto abbassare il salario, anche le condizioni di vita più precisamente dei lavoratori, anche nelle centrali dell'imperialismo. Arriva al secondo punto, quello del Fondo Monetario Internazionale, in cui tu mi dicevi che è evidente, per me è un discorso che io ho fatto anche, insomma, io mi occupo proprio di questa roba qui a livello scientifico nel mio lavoro, di distribuzione dei redditi, ed è un qualcosa che non riguarda solo l'Italia, questo crollo dall'85 al 2022, potremmo dire, sto lavorando proprio su queste cose, sull'effetto della Covid, sui redditi, sui salari italiani, ed emerge un profilo di polarizzazione e diseguaglianza notevole, ma è importante individuare l'anello di congiunzione, perché altrimenti queste sono tutte figure che emergono come qualcosa a sé stante, a loro stante più precisamente, cioè che sembrano tutte staccate, la guerra da una parte, poi la pandemia dall'altra, poi il mercato del lavoro dall'altra, la disoccupazione, la distribuzione dei redditi. No, il denominatore comune, l'ho detto all'inizio, è la crisi. Quindi la crisi ha agito attraverso l'anello del mercato del lavoro. È lì che è stato colpito, diciamo, il punto debole della società. Quello che artificiosamente rimaneva in piedi come classe media è che nel momento in cui il capitale è entrato in crisi, almeno dagli anni 70, piano piano è eroso fino a rendere, a creare una società profondamente dilaniata, una società in cui esiste una cricca di straricchi, di estremamente ricchi, che sarebbero i possessori del capitale, secondo le stime dell'INO sono il 3%, il 2% della popolazione mondiale, è un insieme di proletarizzati che va sempre più verso la linea di povertà e di vulnerabilità. Cioè si stima che in alcuni continenti, mettiamo quello africano, quasi il 60-70% dei lavoratori, quindi non parlo delle persone che vivono nelle favelas e che non lavorano, di coloro che partecipano alla produzione di merci e servizi a livello mondiale, perché poi in Africa ormai si produce tutto, è una gran parte di quello che vediamo, ecco, costoro neanche arrivano al livello di povertà, pur lavorando almeno 8 ore al giorno. E badate bene, anche in Italia ci sono lavoratori che per 8 ore al giorno arrivano a guadagnare 10-15 euro. Basta andare nelle campagne delle Meridione per saperne qualcosa di più.
Io lo sapevo che tu mi avresti tolto ogni dubbio e avresti dato una chiave di lettura, non dico diversa, però più critica appunto a questo a quest'articolo. Però un'altra cosa che mi ha colpito, ora non so se ne vogliamo parlare adesso o fare come piace fare a me, lancio un po' la provocazione e poi se ne riparla dopo lo stacco musicale. Però un altro articolo che mi ha colpito invece, leggendo, sfogliando i giornali, era invece che questa precarietà del lavoro, o comunque la devastazione del potere di acquisto, di contrattazione, e quindi la perdita salariale, invece la responsabilità da questo punto di vista viene data ai cosiddetti contratti pirati che vengono siglati fra datori di lavoro e dai sindacati di comodo, e dalla connivenza tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL. Sembrano i quattro moschettieri, tutti e quattro. Rispondi ora, vogliamo trovare anche qui un punto, un anello di congiunzione fra quello che si è detto prima e ne parliamo adesso, oppure mandiamo un po' di musica?
Prometto di trovare l'anello di congiunzione, ma lo faccio dopo lo stacco musicale.
Uomini, anche neolaureati, che a causa della crisi a detta dell'azienda potrebbero rimanere senza lavoro.
L'uomo è caduto in un silos, rimanendo intrappolato, sommerso dal grano.
Aspettare e sperare.
I lavoratori a progetto che attualmente stanno lavorando dentro, che io li chiamo schiavi a progetto perché guadagnano 3,50 euro all'ora, sono queste le persone che vogliono riportare praticamente tutti i lavoratori a queste condizioni.
E cagli ciò che umana non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai, se ne ammendo solo quanti sordi fanno con la nusi, dalla mienda fanno ambressa, ti ciò stai o sono fai.
Articolo 1 e mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, ma vi giuro è solo verità. Qua, in questa Italia dove vivo, non mi riconosco, sono sottopagato e devo tenermi stretto il posto. Work to live or life to work, si dà la mienda che lo cancella un culo a chi dal mort. E poi ti promettono una crescita, ma intanto vieni a lavorare pure sabato e domenica. E chi l'ha detto che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro non ha messo in conto che il lavoro è troppo poco. E un cittadino come fa a votare chi governa se chi governa lavorare non sa?
Guai e cagli ciò che umana non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai, se ne ammendo solo quanti sordi fanno con la nusi, dalla mienda fanno ambressa, dice stai o te ne vai. Guai e cagli ciò che umana non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai, se ne ammendo solo quanti sordi fanno con la nusi, dalla mienda fanno ambressa, dice stai o te ne vai.
Sono mesi ormai che consegno domande di assunzione, oggi mi va bene, mi hanno assunto per 3 ore, domani chiamerà un nuovo padrone sfruttatore, accetterò quella proposta solo per disperazione. Il riposo non pagato, la tassazione fiscale, la tredicesima l'ho chiesta anche a Babbo Natale. Sono fatti miei, se poi mi faccio male domani scade il contratto, è tutto da ricominciare.
Il mio nome è Said e vengo da lontano, ho deciso di lavorare per lo Stato italiano, chiedo solo un salario minimo garantito, sicurezza nel lavoro e tutto ciò che mi è dovuto. Il mio capo non investe sicurezza, sai perché? Io lavoro in nero e son nero già da me. Un giorno era inverno, dal tetto son caduto. Il mio nome era Said, da lontano ero venuto.
Ai cagli sciocumanna non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai. Se ne ammendo sulla quanti sorda fanno con la nusi. Dalla mienda fanno ambressa, ti ciò stai o te ne fai. Ai cagli sciocumanna non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano
operai. Rientriamo da questo stacchettino musicale a tema, ovviamente si parlava di lavoro, e restiamo sempre nell'ambito del lavoro, perché oggi mi è presa così, Chico, oggi mi è presa che mi va di parlare di lavoro, di precarietà, di contratti che non vanno, appunto perché mi ero un po' scocciato, tanto come hai detto tu, la guerra prima o poi c'entra sempre. Allora, quindi abbiamo analizzato quindi una precarietà del mondo del lavoro legato a, quindi con una colpa data alle riforme sbagliate da parte dei vari governi che si sono succeduti in Italia. Ma un altro articolo che ho letto su online invece, stavolta sono andato a pescare La Città Futura, attribuisce invece la responsabilità della devastazione del potere di acquisto, di contrattazione e quindi della perdita salariale sia ai contratti pirata siglati appunto tra datori di lavoro e dai sindacati di comodo, che alla connivenza fra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, che, per chi non se lo ricorda, nel 2018, noi purtroppo siamo anziani, abbiamo una buona memoria, nel 2018 firmarono un accordo, il cosiddetto patto per la fabbrica, che poi alla fine patto per la fabbrica non era. Quest'articolo quindi punta molto il focus appunto sul fatto che alla fine la stessa rappresentanza sindacale, tra virgolette, più importante, perché proprio importante non è, forse è la più rappresentativa, alla fine anch'essa firmato, è stata complice di numerosi contratti siglati, pirati anche loro, perché non venite a dire che hanno stabilito paghe orarie più alte o hanno aumentato quelle che sono le tutele collettive. Anzi, penso che la riprova di tutto ciò sia data dal fatto che quando i rappresentanti rappresentativi, quei sindacati rappresentativi, sono interessati a sanità e a previdenza integrativa, io penso che più che fare i conti del welfare universale lo fanno per quello aziendale. Ecco, quindi ti chiedo, come ti ho chiesto anche prima, ovviamente un tuo punto di vista su quest'altro focus che viene dato sulla crisi del mondo del lavoro, e anche stavolta sono sicuro che ce la farai, se troverai appunto un anello di congiunzione fra riforme sbagliate, connivenza, sindacati e Confindustria e contratti pirati.
Guarda un po' che l'anello di congiunzione è sempre la crisi. Ci ritroviamo nuovamente qui. Perché tu giustamente prima, quando hai fatto l'elenco delle riforme cosiddette sbagliate, prima non ho specificato perché contesto il fatto che siano sbagliate, e lo faccio subito prima di andare avanti, non sono sbagliate, ossia sono sbagliate per i lavoratori, ma non per i proprietari delle condizioni di produzione. In economia in generale non esiste una cosa sbagliata e una giusta, dipende per chi è sbagliata e per chi è giusta. Queste riforme del mercato del lavoro hanno garantito grandi guadagni per i proprietari delle condizioni di produzione, ok? Quindi sono sbagliate per i lavoratori dal nostro punto di vista, ma è molto importante sottolineare questo, altrimenti si finisce per aderire a quell'idea neocorporativa in cui tutti quanti partecipiamo al benessere della società e quindi non esiste conflittualità. L'economia politica è conflitto perché esistono diverse classi, quindi non esiste un qualcosa che fa bene a tutti indistintamente. Prendiamo il caso della Covid, il disastro della Covid. Non è vero che è stato un disastro per il 95% della popolazione, ma c'è un gruppo di straricchi, le statistiche abbondano da questo punto di vista, che è diventato molto più ricco, che ha fatto i vaccini, è entrato nella classifica dei grandi miliardari a livello mondiale. Quindi non esiste un qualcosa di economicamente sbagliato, cioè chi conviene e chi non conviene, dipende dal settore, ma soprattutto dalla collocazione funzionale all'interno del sistema economico, che più semplicemente possiamo definire classe. Quindi questa è la prima cosa da sottolineare. Come giustamente anticipavo prima, queste riforme sono passate, queste dal 93, 97, 2003 eccetera, fino al 2018 con l'ultima del Job Act, perché i sindacati non si sono opposti. Quindi quello che tu dici, il rapporto tra Confindustria e i sindacati sin dal 93 è stato evidentemente un aspetto fondamentale di questa deriva che definiremo neocorporativa, perché è evidente, e chi sta nei suoi posti di lavoro l'ha visto, che una parte sostanziale dei dirigenti, soprattutto di CISL e UIL, molto meno di CGIL, ma anche nella CGIL abbiamo visto cose che francamente non ci saremmo mai aspettati. Vi sta parlando uno che ha avuto a lungo la testa della CGIL, è stato anche RSU, quindi è lontano da ogni sospetto di critica a prioristica. Dicevo, l'abbiamo visto quante carriere si sono fatte. Insomma, sostanzialmente l'attacco ai diritti dei lavoratori non è stato quasi per nulla arginato dai cosiddetti confederali, che hanno avallato tutto questo tipo di riforme. Sono state purtroppo minimi gli ostacoli collocati da costoro, e anzi alcune riforme sono state persino proposte, persino io ricordo diversi incontri, diverse occasioni di seminario in cui c'erano rappresentanti del governo e antidirigenti sindacali di queste organizzazioni che andavano a parlare bene della flessibilità. Ricordo il Blue Work, addirittura in ambito di American Express, in cui c'erano ministri della Repubblica, ovviamente di un governo di destra, insieme a rappresentanti sindacali. Quindi è sempre lo stesso il denominatore comune. La cosa che fa molto la differenza è che nel momento in cui c'è una comunanza di intenti da parte di due parti che dovrebbero essere invece naturalmente contrapposte, come sono Confindustria e alcuni sindacati, allora è evidente che emerge un grande cortocircuito che non ha solo vittime, che non fa solo vittime, perché fa anche dei vincitori. Calcolate semplicemente, questo va visto anche attraverso quelle statistiche di cui parlavamo prima del Fondo Monetario Internazionale, come sono cambiate le quote di profitto rispetto alla quota del salario nel prodotto interno lordo italiano. Dagli anni 90 in poi c'è stata un'inversione: mentre la quota del prodotto interno lordo che andava ai salariati era prevalente fino agli anni 90, guarda un po', proprio da quelle date che tu indicavi, dalla metà degli anni 90 si è invertita la tendenza, e questa forbice va sempre di più allargandosi. Quindi ci riconnettiamo a quello che dicevamo prima: è la crisi che determina una necessità di sfruttamento superiore, viene fatto attraverso lo Stato, che è un catalizzatore degli interessi dei possessori del capitale in una fase del genere, soprattutto in un sistema di capitale, e i sindacati all'interno di una logica neocorporativa aderiscono totalmente a questo tipo di schema, e quindi è una situazione molto grave a cui è sempre più difficile dare argine. Per quale ragione? Perché i lavoratori che non riconoscono queste dinamiche, per cui ripeto, è fondamentale mantenere sempre il denominatore comune nella narrativa di questa storia, vedono i sindacati, e purtroppo dobbiamo ammetterlo, tante volte in maniera adeguata a quello che è stato il loro ruolo negli ultimi tempi, ma ben distante da quello che il sindacato dovrebbe fare, e che fortunatamente in alcuni singoli, soprattutto nel sindacato di base, ma anche all'interno della CGIL, per esempio, personalmente ho avuto modo di vedere gente estremamente seria, comunque cerca sempre di portare avanti, ossia la tutela dei diritti dei lavoratori, cosa che i sindacati corporativi non hanno per niente fatto negli ultimi 30 anni.
Senti, poi tu invece, come io poi ragionavo, no? Ecco, stavi parlando, e ragionavo un po' anche sul comportamento che tengono i confederali. Cioè loro fanno questi grandi accordi a livello nazionale, e poi in un certo senso, dimmi se è corretto il mio flusso mentale che nel frattempo mi sta venendo, poi loro comunque, come sempre, in politichese se ne lavano le mani, perché poi loro decentrano tutto a livello locale, quindi poi alla fine ecco che subentra un nuovo gioco fra datore di lavoro e lavoratore, che viene demandato appunto poi a livello locale, per cui ecco loro alla fine se ne tirano in un certo senso un po' fuori. Quando, ecco, quanto la delocalizzazione della contrattazione abbia influito in tutto questo, secondo te?
Beh, ha influito moltissimo. Cioè l'inserimento del secondo livello di contrattazione, quello che dici tu, la delocalizzazione, rimane all'interno di tutto questo, di questa storia che stiamo cercando di raccontare, perché è chiaro che nel momento in cui tu hai un unico sindacato che definisce i contratti collettivi nazionali per tutti, quindi stiamo escludendo la grande platea dei precari che vengono coinvolti molto poco in questo tipo di ragionamento. Comunque rimaniamo sui lavoratori dipendenti. Nel momento in cui tu delocalizzi, noi immaginiamo delle piccole aziende, delle aziende in cui per una ragione o per un'altra hai dei rappresentanti sindacali che stanno anche un po' lì per caso, che non hanno una capacità ideologica di leggere quello che è il conflitto capitale-lavoro, e beh, è evidente che sono più fragili, è evidente che sono molto più suscettibili di essere, lo dico direttamente, acquistati dal datore di lavoro. E quindi è evidente che tu riduci la capacità di azione di un'organizzazione che, come dice la legge italiana, dovrebbe essere rappresentante del lavoro dipendente. Non ce lo dimentichiamo che dipendente è una parola che indica un vincolo di necessità. La dipendenza è da qualcuno, quindi tu già parti, nonostante la numerosità, in una condizione subordinata. E questa non è tanto la teoria, insomma, è la teoria che sorregge questo, ma c'è scritto nei codici normativi. E dunque, siccome c'è già una parte che comincia questa storia di contrattazione essendo subordinata, vincolata alla necessità, perché noi andiamo tutti quanti al lavoro, per carità, ognuno fa un lavoro stupendo, chi più bello, chi meno bello, il mio per esempio è molto bello, però di certo lo faccio per un vincolo di necessità, perché ho bisogno di salario per vivere. Quindi, avendo questo punto di partenza svantaggioso, è evidente che delocalizzando, creando un secondo livello di contrattazione, indebolisco ulteriormente una parte che nasce proprio strutturalmente come dipendente, quindi vincolata a una necessità che l'altra parte evidentemente non ha.
Certo. Quale sarebbe la soluzione, secondo te? A tutto questo. Guarda, ti chiedo una domanda da $1,000. Anzi, $1,000 per restare in tema.
No, beh, allora certamente la soluzione non ce l'ho, questo insomma è innegabile, e sarei disonesto nel proporre qualcosa. No,
si sta chiacchierando così. Per...
No, ma certo, no, probabilmente non esiste neanche una soluzione, perché la lettura della fase è un qualcosa che secondo me è prioritario in tutto ciò. Allora, il ruolo del sindacato evidentemente non deve essere quello che è stato adottato da CISL, UIL e CGIL negli ultimi anni, e questo non c'è poco dubbio, insomma, su questo, cioè, devono tornare a fare il lavoro per cui vengono individuati, cioè tutelare i diritti di tutti i lavoratori, non solo degli iscritti, per esempio, un altro problema che spesso e volentieri e malvolentieri vediamo sui nostri posti di lavoro. Non sono agenzie interinali i sindacati, bensì dovrebbero essere dei rappresentanti dei diritti di tutti i lavoratori, iscritti, non iscritti, precari e non precari, questo senza ombra di dubbio. Però dal punto di vista sia sindacale che politico, secondo me, forse sto facendo uno switch un po' troppo rapido sul piano politico, ma mi preme dire questo, anche perché proprio oggi, cioè venerdì, scusami, ieri c'è stata un'importante manifestazione in cui coniugavano un piano sindacale e un piano politico, quello dello sciopero dell'USB, sciopero operaio e studentesco. Il discorso è, come al solito, riconoscere la fase, perché nel momento in cui noi riuscissimo ad avere gli strumenti per decriptare in che mondo ci troviamo, potremmo decidere anche che ci troviamo, come io penso, in una fase profondamente non rivoluzionaria. Per cui alla domanda che fare, probabilmente dobbiamo declinare una risposta che è adeguata alla fase. In una fase non rivoluzionaria non possiamo proporre dei programmi massimalisti. Cioè, se noi andassimo domani in piazza dicendo che il sindacato deve cambiare, deve diventare un sindacato rivoluzionario, perché dopo domani facciamo la rivoluzione, bene che ci vada, tutti si metteranno a ridere, male che ci vada, ci vanno il TSO, ci mandano in ospedale, perché giustamente diciamo qualcosa che non è affatto comprensibile. Allora, riconoscere analiticamente la fase come una fase non rivoluzionaria, nonostante la crisi e nonostante la situazione oggettivamente ci mostri un capitale estremamente debole, quindi oggettivamente debole, noi siamo molto lontani di avere una coscienza di classe, di avere una capacità di organizzare a livello politico innanzitutto e poi anche a livello sindacale qualcosa che faccia un passo rivoluzionario. Per cui da questo punto di vista mi sembrerebbe opportuno cominciare a ragionare su un qualcosa di diciamo intermedio, forse non è il termine adatto, ma qualcosa che tenga insieme molte forze, una sorta di programma minimo.
Chicca, bravo, guarda, mi hai detto, ok, noi non ci siamo noi preparati, perché lo diciamo sempre, non ci siamo preparati la chiacchierata di questa mattina. Il programma minimo, mi hai anticipato la domanda che ti avrei fatto dopo il break musicale, perché al rientro del break musicale cambiamo totalmente pagina, parleremo di ballottaggio che si terrà in Francia domenica 24 aprile, cioè domani, ma ne parleremo in maniera critica riportando questo ballottaggio all'interno della nostra politica italiana.
Va bene, ci sentiamo dopo lo stacco allora.
Pausa musicale e poi entriamo qui con Caffè Cornetto del sabato mattina.
Files en attente, non je n'aime pas trop quand ça dure, alors je passe, je fraude, je tente, première de ma promo je préfère, derrière moi ça grogne et ça gronde, la haine moi j'en ai rien à faire, ils veulent juste que je leur réponde, allez, offrez-vous un peu de rêve. Qui ne font plus de trêve. Allez, allez, jetez-vous dans l'arène. Le roi est mort, vive la reine. Chacun est pour l'autre le suivant. Personne ne bouge, tout le monde attend. Marchez-vous dessus, montrez les dents. Crachez-vous dessus, il est encore temps. Passent tous en silence comme des tas de vers de terre. Ils ne veulent plus croire en la science. Ils ont toujours peur de l'enfer. Ils ne connaissent pas leur chance d'être si à sens unique. Jamais ils ne disent ce qu'ils pensent. Ils écoutent bien trop la politique. Offrez-vous un peu de rêve à tous ceux qui ne font plus de trêve. Allez, allez, jetez-vous dans l'arène. Voyez-moi, vive la reine. Chacun est pour l'autre le suivant. Personne ne bouge, tout le monde attend. Marchez-vous dessus, montrez les dents. Crachez-vous dessus, il est encore temps.
Dopo la piccola pausa di riflessione musicale, perché noi le pause musicali le mettiamo per farvi riflettere, cambiamo totalmente argomento, come dicevamo prima, e mi vorrei soffermare con te, Chicco, non sulle previsioni su chi vincerà, diciamo, questo ballottaggio, no? Fra la peste e la rogna, così come l'ha definito Fabio Marcelli nella rubrica Mondo in Transizione, ma vorrei tornare indietro nella narrazione e riflettere un attimino con te sul successo, perché alla fine di successo si è trattato, seppur non l'ha portato al ballottaggio, avuto da Mélenchon durante il primo turno di voto. Io sinceramente, dopo le proiezioni finali, ho avuto tantissima rabbia, perché ancora una volta io addosserei, visto che oggi si parla di colpe, le colpe ai leader dei partiti politici che hanno rifiutato di unirsi a Gauche tutti insieme. Risultato svanito per 421.000 voti ed è davvero un peccato, no? E come vedi tu questa situazione? Che parere hai tu? Che punto di vista hai? Perché ne ero curioso.
Io ho un punto di vista diverso dal tuo, perché secondo me non stiamo cambiando completamente argomento, perché qui invece ricominciamo col denominatore comune a tutta la storia di cui parlavamo prima. La crisi, vedi, c'entra pure qua, tu dici, ma perché? Mo te lo dico io. Perché in realtà la questione di Mélenchon è una questione molto interessante, come dicevo, è stato un successo forse inatteso, anche perché gli ultimi appuntamenti elettorali non erano andati così bene come all'inizio, per cui un exploit di questo tipo non era atteso al 100%, in molti se l'aspettavano, devo dire la verità, però non era così scontato, e invece è andato molto bene. Ora, non sono un profondo esperto di politica francese, però un po' l'ho seguita la questione di Francia in sinistra, e devo dire la verità che la loro capacità di parlare al futuro, cioè di dire quello che faranno, più che fossilizzarsi sul passato, che è fondamentale, ma nel momento in cui viviamo in una fase di crisi come viviamo, forse è il caso che da socialisti, comunisti, descriviamo il mondo che vorremmo e non torniamo sempre indietro sembrando dei fottuti reazionari, cosa che non piace più a nessuno. Questo prima ce lo mettiamo in testa, meglio è, se no poi scompariamo e non possiamo neanche più parlare. Forse è stata una delle chiavi più importanti che ha garantito un successo straordinario. Molte statistiche, io ne ho viste alcune, non è che sono da controllare i dati, ma le do per buone, dicono che i giovani tra i 18 e i 24 anni hanno sostenuto Mélenchon per il addirittura 35%, più di un terzo dei ragazzi, di occupazione della Sorbona, delle altre università, lo vedevo anche in televisione in questi giorni, continua ed è molto importante. Poi la peste e la poliomielite, quei due soggetti che si confronteranno, neanche a parlarne, guardate, sarà un bagno di sangue. Io insomma l'ho parificato, io sono un tifoso della Roma, quando giocano Lazio e Juventus per me è un bagno di sangue, chiunque vinca mi dispiace, però sono contento che almeno l'altro ha perso, quindi è una mezza vittoria anche per questa ragione, però siamo su questi livelli. Però comunque, al di là di questo, Mélenchon è, perché può rappresentare qualcosa di importante per noi, prima di tutto perché parlare al futuro e non declinare tutto al passato, non declinare tutto in opposizione a, non declinare tutto come negazione di un'agenda che subiamo da parte del capitale, no alla guerra, giustissimo, no al precariato, giustissimo, no. Però noi che proponiamo, tante volte rimaniamo senza fiato sul Green Pass, sul Covid, tanti no, però poi effettivamente noi abbiamo difficoltà a proiettarci nel futuro, perché a volte abbiamo anche paura a dire che siamo comunisti, siamo socialisti, siamo stati talmente messi nell'angolo e proveniamo da una storia politica talmente complessa che abbiamo anche difficoltà a difendere le nostre idee. Questa è la prima considerazione. La seconda è che, come dicevo prima, ragione per cui il denominatore comune di questa trasmissione, che è crisi a questo punto, va mantenuto, è che proprio in una fase non rivoluzionaria come quella attuale, proporre dei programmi massimi diventa qualcosa di anacronistico, probabilmente, non ingiusto, non sbagliato, ma anacronistico, nel senso che il riconoscimento della fase è fondamentale in termini politici. Se noi riconosciamo questa fase come una fase non rivoluzionaria, dobbiamo lavorare con tutte le forze che fanno conflitto, quindi sia a livello di fabbrica sia a livello organizzativo, quei pochi partitini che ancora esistono, che obiettivamente, nonostante la generosità straordinaria di tutti, devo dire la verità, nessuno escluso, comunque non riescono a colpire l'immaginario collettivo. Ebbene, mettendo tutti insieme su un programma, creare un fronte unito su un programma minimo potrebbe determinare quella raccolta di forze necessaria, ma non già a livello elettorale, perché poi una rappresentanza, per carità, è importante, ma non dovrebbe essere lo scopo, ma almeno per cercare di raccogliere le forze, perché attenzione, noi qui non ci troviamo di fronte a un Mélenchon, una Le Pen, un Conte, un Draghi. Qua i partiti che vincono sono i partiti astensionisti, è quello che vince, l'astensione che vince ormai dappertutto. Quindi noi abbiamo che un gruppo di persone, non è che non vede di buon viso la Le Pen o la Meloni o Conte o chi volete voi, ma anche a noi, cioè a coloro che si presume siano contro il sistema, cioè vogliano una prospettiva diversa rispetto a quella che normalmente vediamo, ci vedono come sistema, perché non ci votano, non ci vedono come opposizione. L'ultimo partito che è stato visto come opposizione, non c'è niente, dobbiamo ammetterlo, anche se magari non ci sono simpatici, sono stati 5 Stelle, e quello ci dimostra come potenzialmente c'è una voglia di chiedere qualcosa di molto diverso rispetto al mainstream, rispetto a quello a cui noi siamo abituati. Come captarlo, riconoscere che la fase è quella che è, elaborare un programma che provenga dalle lotte innanzitutto, che non venga calata dalle segreterie di partito, perché anche questo sarebbe una cosa estremamente errata e anacronistica e nessuno ci starebbe appresso, giustamente, per esempio, prendiamo dalla tua terra, dove sei tu in Toscana, la GKN con l'Insorgiamo Tour, che ha toccato tanti posti, è riuscita ad arrivare a captare tante energie. Probabilmente ci sono alcune cose su cui non siamo d'accordo, ma abbiamo la possibilità di elaborare un programma che provenga da queste esigenze, che provenga dalla base e che riusciamo a mettere insieme come un fronte unico. Questo è fondamentale, e io penso che da questo punto di vista, non in maniera, per carità, automatica, ma Mélenchon ha avuto la capacità di ascoltare la base, di riuscire a capire da dove provenissero le istanze fondamentali, di metterle all'interno di un calderone e di proiettarle nel futuro. Il programma, magari molti non saranno d'accordo su alcuni punti, è normale, è fisiologico che lo sia, comunque aveva delle questioni, dei punti chiari. Quei punti chiari devono essere condivisi e devono essere il punto su cui si attrae. Lasciamo perdere i simboli, lasciamo perdere i nomignoli, lasciamo perdere le tradizioni, lasciamo perdere i trotskismi, gli stalinismi, che non li capisce più nessuno al di fuori di noi. Cerchiamo di mantenere diritta la barra, sapendo che in una fase non rivoluzionaria dobbiamo agire elaborando un programma minimo dalle lotte e stando dentro alle lotte. Dopodiché il passo successivo, se questo va avanti, evidentemente può portare a risultati molto più positivi e direzionati in una prospettiva rivoluzionaria. Ma penso che la vittoria di Mélenchon sia stata proprio questa, cioè la capacità di non farsi indietro. Poi il discorso dei 421.000 voti di cui parlavi tu, beh, evidentemente ci abbiamo un po' rosicato tutti, quando abbiamo visto anche i numeri dei vari partiti comunisti eccetera eccetera, ce lo siamo detti. Però tu lo sai pure bene che, insomma, le alchimie numeriche in politica non è che premino mai tanto, perché poi tu lo sai, insomma, c'è una storia politica anche tu molto lunga e siamo abbastanza difficili da gestire, per cui non è detto che poi mettendo tutti insieme il risultato potesse essere esattamente la somma dei voti, certo, perché magari avrebbe determinate altre destabilizzazioni a cui purtroppo siamo troppo abituati.
Certo. Senti, tu pensi che ci potrebbe essere un Mélenchon in Italia, cioè una persona che comunque su un programma minimo, che non per far pubblicità, però è un bell'articolo che ritrovate sulla Città Futura a firma di Enzo Gamba e di Francesco Schettino. Non è pubblicità, ma mi è piaciuto tantissimo quello che avete scritto e lo sposo al 1000 per 1000, te l'ho detto anche privatamente. Secondo te in Italia c'è un Mélenchon che potrebbe prendere partendo da un programma minimo, arrivare, lo spererei, al 22%? E secondo te questo nuovo gruppo manifesta, che si sta manifestando, appunto, che si sta sorgendo, potrebbe essere una speranza o quantomeno un punto di partenza?
Guarda Beppe, innanzitutto ti ringrazio per la stima nei confronti di quell'articolo, ma voglio dire due cose. Quell'articolo nasce come continuazione ideale di un libro che è stato scritto da Enzo Gamba e da Gianfranco Pala, che si chiama proprio Il Programma Minimo, edizione Città del Sole, che abbiamo ripubblicato, se non sbaglio, 5 o 6 anni fa, e quindi un po' ribadisce e attualizza quelle questioni. E quindi la cosa positiva di quell'articolo è stata che, forse per la prima volta, l'ho mandato a tante riviste e l'hanno pubblicato tutti, chiedendogli a tutti di generare una discussione nei rispettivi gruppi, quindi riviste trotskiste, staliniste, chiamate, insomma, diciamo alla sinistra del PD, Antidiplomatico, La Città Futura, Marxismo Oggi, insomma l'hanno voluto pubblicare tutti, e questo è già qualcosa di positivo per me, perché col settarismo che purtroppo ci contraddistingue mi sarei aspettato delle risposte diverse. Invece i compagni hanno risposto tutti quanti molto contenti di generare un dibattito di questo tipo. È andato pure
forse
bene,
iniziano a capire, Chicco. Forse iniziano,
speriamo, questa è la mia speranza, e molti mi hanno contattato tra l'altro. Ora, che questo poi determini automaticamente un qualcosa simile a Francis Soumis è ovviamente impossibile, però ecco, la discussione diviene fondamentale, soprattutto se si pone non già al centro del ragionamento politico esclusivamente il come ci fondiamo, bensì il cosa andiamo dicendo, cioè capovolgere la prospettiva, secondo me è fondamentale. Qualche anno fa Potere al Popolo, nel 2017, diciamo, cercò di fare qualcosa del genere, cioè di creare un movimento politico organizzato che mettesse tutti quanti insieme. Ora Potere al Popolo ha mutato la propria forma e a una sua dignità. Tu lo sai, insomma, io sono anche un militante, per cui non parlerei mai male dell'organizzazione in cui milito con tanto orgoglio da tanto tempo. Però ha cambiato la sua prospettiva, ma c'è ancora spazio affinché tutti questi partiti e partitini, perché insomma parliamo di realtà molto combattive e molto interessanti, comunque hanno una capacità limitata, l'abbiamo visto nelle recenti elezioni, di andare avanti e di proporre qualcosa dal punto di vista numerico. Manifesto è stato un momento importante, un momento che veramente, lo scriviamo anche nell'articolo, ci ha dato speranza. Ci ha dato speranza e noi abbiamo avuto anche a Roma, qui nel municipio dove vivo, abbiamo invitato le compagne di Manifesta che sono venute, hanno fatto una bella manifestazione, abbiamo fatto tutti quanti insieme con Rifondazione, Partito Comunista, Potere al Popolo e tutta la cittadinanza che voleva manifestare contro una guerra che molti reputano ingiusta e soprattutto contro l'invio delle armi in Ucraina. Per cui sicuramente questo è stato un passaggio importante. Ora che ciò immediatamente permetta una risalita dal punto di vista della riconoscibilità a livello popolare, ho moltissimi dubbi, proprio perché il leader non è un problema. Noi siamo una sinistra che ha tanti galli, quindi siamo forse troppi a voler cantare, e se ne propongono regolarmente tanti, e insomma vedremo ciò che avverrà, ma la priorità sta nella determinazione di un programma minimo, dei punti chiari che debbano essere proiettati rispetto sul futuro, non sul passato, non sulla negazione di ciò che viene imposto dal capitale. Ok, tu sei contro una cosa, tu mi dici che vuoi fare nella vita, perché quello che ci raccontano le persone per strada è: ma voi siete contrari a questo, ma voi che idea ci avete della società? E noi rimaniamo senza fiato. Questo è il problema. Noi dobbiamo avere delle parole chiavi davanti, dobbiamo proporle, dobbiamo elaborarle e farle provenire dalle lotte, dalle esigenze sociali, perché mai come queste volte, questi anni nella storia, esiste una classe subordinata che è in condizioni pietose e che non aspetta altro, un potenziale rivoluzionario incredibile, non ha coscienza di classe, ma ha un potenziale spaventoso, per cui le esigenze verrebbero immediatamente raccolte. L'abbiamo visto con l'esempio dei 5 Stelle, con quattro parole chiave per certi versi anche sbagliate e risibili, hanno preso una barca di voti, semplicemente perché erano chiare e perché rappresentavano qualcosa nell'immaginario di diverso rispetto a quello che si aspettavano. Noi che siamo meridionali, e te Peppe lo sappiamo, al sud quanta speranza c'era nei 5 Stelle, c'erano masse di persone che andavano a votare per voti che non votavano da anni, pur di vedere un cambiamento. Il cambiamento è voluto, noi non riusciamo a interpretarlo. Francis Zumis probabilmente ci è riuscita a captare queste forze, forse una società molto diversa quella francese, però noi dobbiamo lavorare per elaborare i contenuti, poi la forma politica che prenderanno, movimento politico organizzato, Partito delle Sinistre Unite, Confederazione, poi mi è arrivata un'altra lettera in cui c'è il professor Dorsi che sta organizzando un'ulteriore riunione per l'unione delle sinistre, ma qui non è un problema di fusione a freddo di partiti esistenti. Bravo. Bisogna partire dai contenuti, sì. Allora su quelli si può stabilire qualcosa di comune, altrimenti finirà come al solito, che 3 settimane prima delle elezioni cominciamo a litigare, 2 settimane dopo le elezioni non ci parliamo più, poi 4 anni dopo ricominciamo a verificare se ci sono le condizioni. Sono storie già viste e nessuno ci sopporta più, e ogni anno ci sopportano di meno, quindi se non vogliamo scomparire abbiamo una strada sola, secondo me.
Senti, a me è piaciuto in quell'articolo che ho letto, poi alla fine mi è rimasto in mente uno dei punti minimi, no? Forse di quei due che voi avete individuato con Enzo Gamba, ossia che era uno dei punti che ci deve permettere di riunirci, è praticamente un'unità che può essere possibile su tutta una serie di obiettivi e battaglie che ci accomunano, ossia le battaglie nella difesa dei lavoratori e della classe popolare e del nostro popolo. Questa è una frase che a me è piaciuta tanto, perché ecco, siamo tutti a sinistra, ma poi alla fine la battaglia che ci accomuna è unica, e noi con quella unica battaglia che abbiamo ce la facciamo fra di noi, e non va bene così. Assolutamente no, bisogna partire da lì, da quella voglia di lottare per i lavoratori, per le classi popolari, e basta, senza vedere i nostri egoismi, i nostri orticelli. E come ti ho più detto spesso, Chicco, non mi importa di sapere che io sono più comunista di te o che io sono più a sinistra rispetto a te. No, a me interessa il popolo, il lavoratore, il salario, mi interessa quella, non che colore hai tu rispetto a me. Questa è una cosa che accomuna anche me e te, la stima reciproca che abbiamo.
Ma certo, senza dubbio, Peppe, ma soprattutto in una fase come quella attuale, insomma, il problema è che fossimo alla vigilia di una rivoluzione, ma io sarei tranquillamente pronto a fare i peli, a guardare ogni minima distorsione da un'idea che ho io, ma ci rendiamo conto dove ci troviamo? E è questo che chiedo a tanti compagni, tante compagne che continuano a fare dei distinguo che hanno senso se incastonati in una realtà molto diversa. Non rappresentiamo più nessuno o pochissimi. Noi dobbiamo recuperare credibilità. Io a volte penso che molti dei dirigenti, e non solo, dei partiti comunisti abbiano obiettivi diversi, perché altrimenti io non saprei come collocare, dove collocare e come definire alcune prese di posizione che sono evidentemente figlie, non so se te lo ricordi quel personaggio che andava di moda pure questo un po' di anni fa, almeno 20-30 anni fa, Tafazzi, no?
Sì, sì.
Che si dava le bottigliate nelle parti basse da solo, certo. Insomma, sembra una roba del genere, tu dici ma o è così oppure ci sarà qualcuno che lo manovra, però purtroppo ho paura che sia una deriva al di là di un mastro che lo gestisce come un burattino, purtroppo
partiamo,
è una tendenza che dobbiamo
partiamo dai punti minimi, Chicco, perché sì, speriamo che vi ascoltino. Senti Chicco, siamo arrivati alla fine, purtroppo oggi è stata una bella chiacchierata, mi sono rilassato, mi sono come sempre. Vogliamo chiudere questa puntata di Caffè Cornetto facendo un omaggio a Valerio Evangelisti, che dici?
Ah bene, figurati, guarda, ti ringrazio perché non ci avevo pensato, vedi, non ci confrontiamo proprio perché appunto generiamo delle emozioni che speriamo passino attraverso i microfoni, attraverso gli speakers delle vostre radio, dei vostri computer se ci ascoltate in podcast. Sì, Valerio Evangelisti, sì, volentieri, un grande, un esempio. Devo dire che posso dire una cosa che mi riguarda personalmente, certo, non sa certo. Nessuno, la diciamo in anteprima. Con Valerio ci eravamo sentiti qualche mese fa, perché io sto completando la seconda edizione del libro che ho fatto col coautore Fabio Clementi, che si chiama Crisi, diseguaglianza e povertà. E allora avevo chiesto a Valerio Evangelisti di fare la postfazione. È un compagno secondo me che ha una capacità assoluta nel cogliere alcuni aspetti, e lui inizia a detto guarda, sono molto carico di lavoro, non sapevo avesse dei problemi di salute, non me l'aveva detto. Poi gli ho riscritto dicendo guarda, questo ha un obiettivo di natura non solo scientifica ma anche politica, perché secondo me potrebbe essere utile per le nuove generazioni per riuscire a comprendere alcuni passaggi, un po' anche parte di questa chiacchierata che abbiamo fatto in radio. Lui mi ha risposto dopo qualche minuto, dopo che ha letto questi mail in cui gli spiegavo il motivo per cui volevo che lui fosse presente come esigenza di formazione soprattutto dei giovani eccetera eccetera, ha detto tranquillo, entro il 20 aprile ti manderò la postfazione. Purtroppo è venuto a mancare qualche giorno prima e la postfazione non ce l'avrò mai, ma avrò sempre un ricordo di lui come una persona così come me la immaginavo. Io non l'ho mai conosciuto di persona, una persona straordinaria, un compagno vero. Infatti stiamo pensando di mettere una postfazione in cui mettiamo esclusivamente la sua foto e il testo dell'email della risposta, un po' questa storia che vi ho esposto, perché lo reputo un ricordo valido. Lui era una persona di cui sentiremo molto la mancanza, che ha insegnato tanto e fortunatamente ha lasciato prescritto molti dei suoi insegnamenti. Chi non lo conosce, l'invito è a comprarli e leggerli, perché sono pagine veramente indelebili di una cultura che ci appartiene e su cui dovremmo anche magari riuscire a trovare degli elementi su cui proiettarci nel futuro.
Sono contento di averti... di aver chiuso appunto in questo ricordo con uno scrittore, un compagno davvero che ha fatto, ecco, la storia. Io chiuderei anche io non ho un ricordo, non lo conoscevo, lo conoscevo attraverso i suoi libri e attraverso invece una frase che ho letto pochi giorni fa che mi ha molto colpito, dove lui dice che oggi il delitto è il pacifismo, ma questo delitto va rivendicato, riproponendo un'antica e attualissima parola d'ordine rivoluzionaria: guerra alla guerra, e non bisogna mollare di un millimetro.
E beh, vabbè, è una persona di un certo calibro. C'è niente.
Chicco, mi sa che dobbiamo chiudere.
Mi sa di sì, anche perché le nostre voci si stanno affievolendo e ora chi ci ascolta potrebbe avere dei colpi di sonno, soprattutto se sono alla guida diventerebbe molto pericoloso.
Bene, a te i saluti finali come sempre, Chicco.
Grazie a tutti, a tutte, noi ci riaggiorniamo poco prima del 1° maggio, quindi mi raccomando, state tutti attaccati alla radio, seguite Radiograd, seguite Radio Sonar e soprattutto Gemini Network, il network delle radio indipendenti. Un abbraccio da noi, da Radio Quarantena, da tutta la redazione, e a risentirci la settimana che viene.
Nada sole, le caffè, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamo e famo, sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffa nei capi, nata sole.